Incontri di Gianfranco Fabi.
Nous avons joué notre vie ensemble, et puis un beau jour la chance a tourné. On finira pas la partie ensemble et chacun s'en va seul de son côté. Bravo, tu as gagné.
Bravo, tu hai gagné, con quella voce e le parole di Mireille Mathieu iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Enrico Colombatto.
Buonasera ai nostri ascoltatori.
Enrico Colombatto è docente di politica economica all'Università di Studi di Torino, ma prima di entrare nella sua carriera gli chiediamo come mai Mireille Mathieu, perché le piace Mireille Mathieu e questa canzone. Bravo, tu hai gagné, bravo, hai vinto.
Bravo, hai vinto perché è l'espressione del libero mercato, come facciamo diciamo oggi, chi ha il coraggio di dare una svolta alla propria vita, come in questo caso, o intraprendere qualcosa di nuovo, può perdere, ma molte volte può vincere, ed è questo che ci fa progredire, ci fa avanzare, ci fa crescere.
Ecco, già in queste parole avete capito che Enrico Colombatto è un economista, possiamo dire, non convenzionale, perché è un liberista. Adesso non vado di moda i liberisti, siete pochi i liberisti sopravvissuti.
Ma direi i liberisti veri siamo pochissimi. Fra gli economisti accademici forse sono l'esemplare unico in Italia. Gli altri sono neoclassici, che vuol dire sono dei regolamentatori che pensano, ritengono che la regolamentazione ottima possa risolvere tutti i problemi.
Ecco, in questo senso l'esperienza all'interno dell'università forse è anche un'esperienza di confronti aperti, e non a caso forse ha intitolato il suo ultimo libro L'economia di cui nessuno parla.
Sì, oggi l'economia tradizionale, quella cosiddetta mainstream, è tutta un'economia di modelli e stime quantitative. Questo libro dice che c'è un modo di pensare all'economia, di vedere l'economia, che non è necessariamente fatto di modelli e di numeri, anche se i numeri sono importanti naturalmente.
Ecco, ma in questa prospettiva facciamo un passo indietro, poi parleremo di economia, parleremo di mercato, parleremo di liberismo, anche perché il libro è fin dall'inizio, fin dalle prime pagine, è molto provocatorio nel giudicare come è stata giudicata la crisi economica. Enrico Colombatto, cosa voleva fare da piccolo?
Ma da piccolo io volevo fare il ferroviere, per la verità. Poi ho visto che la cosa era molto più complicata e allora le idee si sono confuse, e alla fine del liceo fui strattonato da mio papà, il quale mi disse: insomma, devi deciderti. E ho deciso per l'economia. Avevo una mezza idea per giurisprudenza, poi mi sembrava molto mnemonico, che probabilmente era un errore, ma l'economia mi sembrava più fluida, più aperta, mi teneva aperte tante strade.
Quindi già entrando all'università aveva l'idea poi di restarci, di fare il professore?
No, veramente no, ero indeciso fra fare... A me è sempre piaciuto studiare, anche da ragazzo, quindi l'idea del professore mi piaceva, ma non era un'idea fissa, mi andava anche bene l'azienda. Poi gli studi andarono bene, mi chiesero di proseguire a studiare, io un po' per vanità...
Sempre a Torino?
A Torino sì e no, nel senso che a Torino mi consigliarono di andare fuori. Io fui uno dei primi ad andare fuori e presi infatti il master e poi il cosiddetto PhD alla London School of Economics, e bene che feci, perché poi ormai chi non ha un PhD all'estero ormai in economia non rientra, ecco, è fuori dal giro, per così dire.
E questo anche se uno può essere appartenente alla categoria dei neoclassici oppure alla categoria dei liberisti.
Ma sì.
Importante essere poi conoscere bene la materia e sapersi destreggiare in una cosa che cos'è l'economia. Qualcuno dice che è una scienza, qualcun altro dice che è un'arte, qualcuno dice che è una disciplina, qualcuno dice che è un po' di fumo.
Tutto messo insieme. Direi che è un modo di capire, di vedere come la gente si comporta in un contesto di scarsità. Direi che il concetto fondamentale è il comportamento dell'individuo in un contesto di scarsità, un individuo che cerca di migliorare ogni giorno la propria condizione, commettendo errori, correggendo i propri errori.
Però questa definizione è un po' neoclassica, il contesto di scarsità, perché in certi contesti Per esempio, adesso il contesto può essere quello dell'abbondanza, soprattutto della liquidità. C'è una grande abbondanza di liquidità e forse le teorie classiche a questo punto possono avere qualche battuta d'arresto.
Ma la visione tradizionale neoclassica vede l'economia come un problema di ottimizzazione. Comunque, certo, si cerca di massimizzare qualcosa dato un contesto. La visione liberista vede invece il contesto come qualcosa che cambia ogni giorno e quindi è come l'individuo cambia di fronte a un contesto che cambia, un contesto che è a sua volta cambiato dall'individuo, quindi non è un problema matematico, è un problema, se vuoi, un po' psicologico, c'è un po' di tutto, le istituzioni, la storia, la cultura, come noi ci comportiamo, noi non siamo delle macchine, non siamo dei robot.
Infatti.
E l'economia è anche questo, capire come l'uomo si comporta quando segue i propri istinti, le proprie passioni.
E in fondo il vedere che al centro dell'economia c'è l'uomo e non c'è il denaro, che è uno strumento che l'uomo usa, bene o male.
Certo, certamente, quando... certamente.
Ecco, in questa prospettiva, proprio le prime pagine del libro criticano la visione che è stata data della crisi economica, della grande crisi del 2008. Come è stato, si è parlato di fallimento del mercato, si è parlato di fallimento del modello liberista della società. Perché critica questa visione?
Ma intanto non possiamo dire che la nostra sia una società capitalista o liberista quando ci portano via il 50% del reddito in imposte, quando la regolamentazione è pervasiva e quando i diritti di proprietà sono rispettati un giorno sì e un giorno no. Certo, quello non è un mondo liberista. Se poi andiamo a vedere i dettagli della crisi, la crisi è stata indotta dall'interventismo pubblico. Pensiamo alla bolla immobiliare negli Stati Uniti, per esempio, quando il governo garantisce i mutui, quando il governo abbatte i tassi di interesse, non dobbiamo stupirci che le banche si lancino in attività di finanziamento al mutuo immobiliare a gogo, tanto paga Pantalone, o comunque c'è l'impressione che paghi qualcun altro, e poi alla fine qualcosa scoppia. Però l'idea è che se non ci fossero le garanzie pubbliche, certo, le banche farebbero attenzione.
Però le garanzie pubbliche sono servite anche a contenere la crisi, oppure non sono riuscite a mantenere alta l'efficienza del mercato?
Boh, le garanzie pubbliche sono servite a evitare il panico, perché se non ci fossero state garanzie pubbliche, per esempio nei confronti del sistema bancario, ci sarebbe stata la corsa agli sportelli. Il risultato però è che siamo 8-9 anni nella crisi e non siamo ancora venuti fuori. Cioè, la garanzia pubblica può servire come tampone, ma certo non è la soluzione.
E questo vale per le realtà come quella americana, come per quella europea, come per quella italiana?
Sì, per qualunque realtà. L'intervento pubblico distorce gli incentivi e distorce il comportamento individuale. Quando il comportamento degli operatori è sistematicamente distorto, scatta il ciclo.
Però quale potrebbe essere il rimedio di fronte a questa realtà?
Ah, giù le mani.
Giù le mani.
Da ogni crisi si esce correggendo gli errori passati. Quando ci sono delle politiche pubbliche che prolungano gli errori e perdurano i comportamenti distorti conducono a una crisi che rimane. Ecco, quindi...
Beh, in questa prospettiva però di crisi ce ne sono sempre state, mi pare che Ken Goffock abbia contato 600 crisi dall'inizio dell'epoca, possiamo dire, capitalista ad oggi, e ogni volta si è detto questa volta è differente, e poi comunque alla base c'è sempre una certa esuberanza e c'è sempre appunto un po' di interventismo statale, però anche se fosse una società veramente liberista le crisi ci sarebbero lo stesso.
Ma diciamo che se ci fosse una società veramente liberista, gli errori ci sarebbero sempre e gli errori comportano dei momenti di crisi, non c'è dubbio. Ma il problema di un'economia non è evitare l'errore, perché l'uomo è imperfetto, sbagliamo tutti. Il problema è evitare che ci siano errori duraturi e sistematici, e questi vengono indotti unicamente dall'intervento statale. Se tutti commettiamo lo stesso errore allo stesso momento, prima o poi il sistema dei prezzi fa sì che ci siano dei fenomeni di riequilibrio. se questi fenomeni di riequilibrio non scattano è perché qualcuno ha mandato il sistema in cortocircuito, e questo è il governo.
E questo appunto forse è un elemento da approfondire, perché il governo, comunque anche i liberisti, dicono che lo Stato almeno in parte è necessario, poi bisogna vedere in che parte, in che misura.
Incontri.
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi.
Ancora con la voce di Mireille Mathieu riprendiamo l'incontro di questa sera. L'ospite è Enrico Colombatto, professore ordinario di politica economica all'Università degli Studi di Torino. Abbiamo parlato nella prima parte dell'economia oggi, di come l'economia privilegi una certa visione classica, neoclassica della realtà, e Enrico Colombatto invece si propone come un economista liberale in senso stretto. Tra l'altro l'ultimo libro che ha pubblicato, edito dall'Istituto Bruno Leone Libri, è L'economia di cui nessuno parla, mercati, morale e intervento pubblico, che sono proprio i temi che abbiamo toccato nella prima parte, descrivendo appunto anche le interpretazioni che sono state date della crisi, una crisi che secondo il professor Colombatto è stata provocata più dall'intervento pubblico, da una regolazione inefficiente, da un'intromissione forse un po' troppo, un po' eccessiva da parte del pubblico, appunto dello Stato, dei banchieri centrali, rispetto alle esigenze reali del mercato. Ma perché mercati, morale e intervento pubblico? Che c'entra la morale, professor Colombatto?
Beh, perché la nostra visione dell'economia e della politica economica deve avere fondamenti morali, nel senso che il concetto essenziale per un liberista è quello della responsabilità individuale. È l'individuo che agisce, è l'individuo che raccoglie i frutti del proprio agire e paga anche le conseguenze dei propri errori. Nella visione di politica economica tradizionale invece gli errori tendono a essere socializzati, collettivizzati, e se andiamo a prendere per esempio prelievi fiscali a carico delle imprese o degli individui, anche i successi vengono collettivizzati. E quindi c'è una scelta morale di fondo, cioè noi crediamo negli individui e quindi lasciamo che gli individui si facciano carico dei propri errori, ma raccolgono anche i benefici dei propri successi, oppure pensiamo che gli individui siano, gli economisti dicono irrazionali, noi possiamo dire fessacchiotti.
Guidati più dai sentimenti che dalla ragione ogni tanto.
E quindi devono aver bisogno di una politica paternalista, con dei policy makers, dei responsabili politici che dicano loro cosa devono fare per il proprio bene. E i liberisti negano al politico questa legittimità.
Ecco, però le istituzioni sono comunque una parte essenziale, fondamentale della società. Non si può prescindere dalle istituzioni, non si può prescindere dalle regole. Come devono essere allora le istituzioni?
L'istituzione, la regola fondamentale per un liberista è garantire la libertà dalla violenza, libertà da coercizione. Quindi le istituzioni devono essere quelle, diciamo, della Costituzione americana di fine Settecento. Giù le mani, proteggi la mia proprietà, proteggi la mia incolumità fisica e proteggimi da coloro che imbrogliano. Se il governo è in grado di fare questo, il governo ha già fatto fin troppo.
Però un minimo di ridistribuzione, di equità sociale, di interventi appunto per le frange più meno fortunate della popolazione sono anche doverose.
Sono doverose come dovere individuale. Cioè, se noi pensiamo che ci siano delle persone a reddito basso che meritano la nostra solidarietà, giustissimo, ma è una responsabilità individuale. Il fatto che lei ed io pensiamo che un terzo sia bisognoso non ci dà il diritto di mettere le mani nelle tasche di un quarto per trasferire al terzo i quattrini.
Infatti la presenza appunto di uno Stato interventista, di uno Stato sociale, in fondo libera anche la coscienza individuale, tanto ci pensa lo Stato.
Certamente, e comunque adesso non vorrei fare delle battaglie su redistribuzione sì, redistribuzione no, ma mettiamoci d'accordo su quanto deve essere la redistribuzione. 10% del reddito basta e avanza, sicuramente non giustifica il 50%.
Ecco, lei è anche responsabile dei progetti di ricerca dell'Istituto di Ricerche Economiche e Fiscali, che mi pare che abbia sede a Lussemburgo, Ricerche Economiche
IREF,
sì, che è un importante istituto di ricerca. C'è un atteggiamento, diciamo una politica abbastanza differenziata all'interno, per esempio, della realtà europea sulle politiche fiscali, o ogni paese ha il suo modo di essere un po' oppressivo?
No, ogni paese ha il suo modo di essere oppressivo. Il problema del paese è di evitare la concorrenza fiscale, e cioè dare al contribuente la possibilità di migrare, come si dice, votare con i piedi, andare nei cosiddetti paradisi fiscali. La tendenza europea è quella che mira a formare un cartello, diciamo, di autorità fiscali, in modo tale da evitare la concorrenza. L'IREF si batte per la concorrenza fiscale, e cioè per dare a tutti la possibilità di scegliere la residenza fiscale, che dà loro un trattamento migliore.
Ecco, però i paradisi fiscali qualche volta eccedono nell'essere paradisi. È vero che i paradisi fiscali presuppongono anche l'esistenza degli inferni fiscali.
Certamente, i paradisi fiscali, come giustamente dice, esistono perché esistono gli inferni fiscali. Se noi vogliamo battere i paradisi fiscali, non abbiamo da fare altro che ridurre il nostro carico fiscale.
Ecco, questa è certamente una bella promessa, una bella premessa, una bella ipotesi, però poi bisogna fare i conti anche con le esigenze degli stati, con le esigenze della spesa pubblica, che secondo lei sono certamente eccessive.
Sicuramente, ripeto, un liberista direbbe la spesa pubblica tollerabile sarà intorno al 10% del PIL, forse anche meno. Io mi accontenterei se scendessimo dal 48-50% attuale al 40% o al 30%, poi magari ci rivediamo e discutiamo su come scendere oltre il 30%.
Ecco, io vorrei tornare un po' al tema dell'università. Il docente universitario insegna a Torino, ovviamente insegna le sue ipotesi, le sue idee, le sue teorie. Come le prendono i giovani queste teorie, che sono un po' non convenzionali, appunto?
Ma io insegno a un corso del quint'anno, quindi in sostanza da me arrivano i ragazzi dopo aver fatto 4 anni di economia tradizionale. Sono interessati, e questo mi fa piacere, forse c'è anche un po' di compiacimento, e gli studenti sanno che mi fa piacere. È un modo nuovo per loro di affrontare l'economia. Sono sicuramente affascinati. Il problema è che per loro diventa anche difficile mettere in discussione tutto quello che hanno studiato nei 4 anni precedenti. E quindi ci sono dei, non dico dei contrasti, ma la tensione è palpabile, e questo mi rende molto contento. Se
certo.
A me quello che interessa è risvegliare lo spirito critico. Non ho tanto lo spirito del missionario. Però, e quindi non ho nessuna intenzione di fare il lavaggio del cervello ai miei studenti, però mi piace e sono contento quando gli apro la mente e si pongono dei problemi, poi magari danno delle risposte che non mi piacciono, però l'importante è cominciare a pensare.
Anche a livello di idee ci vuole un po' di concorrenza, in fondo.
Assolutamente sì, l'importante è non accettare mai un'idea a scatola chiusa e porsi sempre delle domande, e questo è quello che io cerco di fare nei miei corsi,
e come
insegnare ai ragazzi a porsi le domande.
Come sono i giovani di oggi? Alcuni, quelli che frequentano forse sono i più impegnati, ma come li vede l'insieme dell'università, l'insieme anche della vita sociale, i giovani di oggi?
Le generalizzazioni sono sempre difficili,
certo,
e sbagliate, però in generale vedo scarsa propensione ad assumersi le proprie responsabilità, e cioè è sempre colpa della società, o c'è molto spirito di gregge per cui si segue il capobranco. Non è che abbiano tantissima voglia di lavorare. Quelli che lavorano sono, diciamo, dei muli, nel senso che studiano come pazzi, quelli che lavorano. Prendono appunti come non mai, certamente più di quanto facessimo noi quando eravamo studenti, però hanno scarsa capacità di rielaborare. Sono figli del copia e incolla,
questo
è pericoloso.
Questo è molto pericoloso, indubbiamente, in tante cose, anche del giornalismo.
Anche poi in un mondo dove poi quello che conta non è soltanto come si esce dall'università, ma come si è capaci di apprendere nella vita lavorativa successiva. Cioè, noi dobbiamo insegnare come si studia, e questo è molto difficile, e gli studenti pensano che col pezzo di carta abbiano finito
E qui potremmo entrare nella discussione sul valore legale del titolo di studio, che è uno dei tanti temi italiani. Penso che lei sia contrario al valore legale del titolo di studio.
Certamente.
È una battaglia, appunto, anche questa liberale.
È una barriera all'entrata.
È una barriera all'entrata, è un formalismo, in fondo. Quando prevale il formalismo sulla realtà, c'è sempre qualcuno che ci perde. Ma in questa prospettiva, lei comunque consiglierebbe ai giovani anche di fare la sua esperienza, cioè di andare all'estero. Il problema poi è che tornare indietro, perché moltissimi vanno all'estero, ma poi forse la gran parte si ferma.
Ma io consiglio loro di andare all'estero, guardarsi intorno e poi decidere, e non sentirsi in colpa se decidono di rimanere fuori. In fin dei conti tocca a noi attrarli, non tocca a loro.
Ecco, cosa si può fare questa nostra società che così è un po' delusa, un po' chiusa, un po' ripiegata su se stessa per tornare ad essere attraenti per i giovani?
Beh, non esistono le soluzioni da 5 minuti. Noi siamo un paese che ha smesso di crescere da 15-20 anni. E certo un paese in stagnazione non offre molte possibilità per un giovane. Sì. Abbiamo un mercato del lavoro ingessato. È vero, qualcosa si è mosso negli ultimi mesi, ma è ancora un mercato bloccato. È un giovane brillante e capace...
Si trova a disagio.
Si trova a disagio in un mondo in cui tutto sommato le progressioni di carriera sono lente, la mobilità all'interno di un proprio percorso professionale è scarsa, in cui c'è una cultura del lavoro tale per cui non sempre i migliori vengono premiati. E quindi si preferisce per esempio il mondo anglosassone.
Ecco, questa è forse una grande attrattiva. Stiamo in conclusione, professor Colombatto. Che cosa farebbe se fosse per 5 minuti con i pieni poteri nei palazzi del potere, appunto?
Ah, intanto metterei una multa per tutti i parlamentari che votano delle normative nuove. Metterei un premio per tutti i parlamentari che riescono a ridurre il carico burocratico. Noi come carico fiscale non siamo particolarmente gravosi, adesso... Io come liberista vorrei la metà o un terzo, ma certo. In confronto agli altri non siamo. È la burocrazia che è terrificante, è il sistema giudiziario che non funziona.
Diceva un grande liberale come Einaudi che il compito del sistema tributario era di rompere le scatole ai cittadini, non diceva così, ma quasi, più che di far pagare veramente le tasse.
Sì, Einaudi parlava in un momento storico in cui il prelievo fiscale era intorno al 20-25% del prodotto interno lordo.
Certo, però comunque l'attenzione appunto all'austerità fiscale che poi è andato complicandosi oltre che aggravando le spalle dei cittadini, quindi uno dei problemi centrali proprio per liberare delle risorse, per far sentire che si è in un paese un po' più capace di mettere a frutto le risorse che ha, perché l'Italia ha grandi potenzialità comunque.
Sì, noi siamo bravi, non siamo più stupidi degli altri, anzi abbiamo delle capacità imprenditoriali che tutti ci invidiano. Certo però che se uno deve permettersi un'impresa ha bisogno di settimane di tempo per chiedere permessi a destra e a sinistra, autorizzazione, regolamentazione, un ufficio tributario fiscale perché abbiamo 50.000 imposte diverse, un sistema anche non stabile perché la normativa cambia continuamente. Se uno ha 4 soldi da investire non investe in Italia.
E questo è veramente un grande problema, perché abbiamo grandi potenzialità, proprio l'università, il fatto che i giovani vadano all'estero e abbiano successo anche all'estero dimostra che le università italiane fanno anche il loro dovere.
Assolutamente sì.
Grazie professor Colombatto, Enrico Colombatto, di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato anche di un'Italia possibile, facendo magari dei piccoli passi, cercando di liberare delle risorse, di dare potenzialità alle risorse che ci sono e alle grandi capacità che di fatto ci sono e di cui dobbiamo dare atto ai giovani di avere fiducia in loro. Grazie professor Colombatto, grazie a Carmelo Lauricello in regia, Guido Scotti in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it e anche commentato se volete. Adesso c'è anche spazio per i vostri commenti. Grazie e a domenica prossima.